No, io volevo solo chiedere se era possibile, di tutto quello che avete detto, degli esempi particolari della vostra famiglia, cioè concretamente piccole cose così, per rendere ancora più concreto questo, questa cosa che è stata detta.
Metodologicamente possiamo raccogliere due o tre o quattro o cinque domande in maniera che evitiamo poi di parlare troppo noi, ma risponderemo sicuramente.
Salve. Mi ha colpito molto il fatto che il perdono è qualcosa che ci si dona, è un autoperdono, perché così spontaneamente mi viene sempre da pensare che o si riceve o si dà ad altri. A questa cosa non avevo mai riflettuto su questa cosa e volevo chiedere, in una situazione di conflitto, di problema, è necessario prima autoperdonarsi o ricevere il perdono? O le due cose sono tra di loro così legate?
Grazie.
Mi ha colpito molto il vostro esempio di falso perdono, fra virgolette, cioè il perdono condizionato. Non so se riesco a fare la domanda e a farmi capire, però volevo dire questo. Anche nella vita cristiana, no? Il sacramento della riconciliazione e del perdono, che è la confessione, richiede una condizione, no? Che è quella del riconoscimento dello stato di aver offeso, insomma, no? Allora, nella coppia, un aiuto, che un esempio, come diceva la signora prima, che ci potete dare e che io vi chiedo è questo. Questa condizione del fatto di riconoscere di aver offeso è, secondo me, anche all'interno della coppia la difficoltà maggiore. Questa condizione è indispensabile per il perdono, che è un gesto unilaterale, oppure come bisogna procedere, cioè come bisogna agire, perché poi la difficoltà, ripeto, per ciascuno di noi, quindi anche all'interno della coppia, è quello di dire sì, ok, ti ho offeso. Questo penso che sia la difficoltà maggiore. Se ci potete dare un aiuto su questo.
Io vi volevo ringraziare prima di tutto per averci dato per averci ricordato che comunque lo spirito agisce, lo spirito cristiano agisce per me al mondo. Siamo abituati a vedere disastri continui, terrorismo, e a pensare sempre in negativo, e invece questo, insomma, ci conforta, ce lo dimentichiamo che comunque lo spirito agisce. Per questo vi volevo ringraziare. Poi vorrei chiedervi di poter parlare di uno dei punti che non avete, di cui non avete potuto parlare, e il perdono dopo il tradimento, cioè è sempre, non so, comunque nell'immaginario è sempre ritenuto una cosa imperdonabile il tradimento all'interno della coppia. E così vorrei sapere qualcosa in più. E poi rispetto al discorso della capacità di autoperdonarsi, mi chiedevo se è necessario essere capaci prima di tutto di riconoscere di avere peccato. Cioè, credo che per potersi autoperdonare uno comunque deve riconoscere di aver peccato.
Io volevo parlare sul punto del perdonare. Ora non posso perdonarti perché non riesco. Bisogna anche pensare che il tempo deve essere anche limitato, perché c'è anche la possibilità di non farlo più. Io parlo per mia esperienza, perché c'era contrasto con me e la mamma, e adesso non glielo posso più chiedere il perdono. Però ho notato che, nonostante tutto, quando penso al male che ci siamo rifatti, e ogni volta che penso al punto del chiedere perdono io a lei o lei a me, il male che ci siamo fatti mi fa sempre meno male, perché so, nonostante che lei non c'è più, mi sento che, nonostante, come ha detto la sua moglie prima, che quando uno non c'è più non può perdonare, e invece se è vero che esiste la vita eterna, il perdono te lo senti addosso. È questo che volevo dire. Io sulla mia esperienza non ho potuto chiedere perdono alla mamma, ma nonostante tutto sento il suo perdono ora più di prima. Volevo precisare questo: saper chiedere perdono prima del tardi.
Possiamo già fare un giro, senza che forse conviene intanto fare un altro.
Sì.
Dunque, sugli esempi lo sposterei dopo. Perdono che ci si dona, autoperdonarsi o ricevere perdono, che cos'è prima? Poi Giulia mi correggerà se la pensa diversamente, però io penso che le cose vanno anche insieme, perché bisogna avere consapevolezza del proprio limite e accettarsi. San Tommaso mi pare che dica che la carità bene ordinata comincia da se stessi, cioè avere amore, carità nel senso di avere amore per gli altri, e bisogna avere anche amore per se stessi, accontentandosi di come si è, dei propri limiti, perché a volte noi non riusciamo a perdonarci perché abbiamo un'immagine troppo alta di noi stessi, e invece siamo quello che siamo, e allora cominciamo ad accettarci con i nostri limiti e quindi con la possibilità di aver commesso degli errori, di aver sbagliato, perché quello ci pone in una condizione di umiltà anche nel saper chiedere perdono all'altro, e se l'altro ci trova in questa condizione anche di umiltà, forse anche lui si mette nella stessa condizione di autoperdonarsi e più facilmente concedere perdono.
Sì, la personalità di solito inflessibile verso gli altri si coniuga con il moralista molto rigido con se stesso. Dovunque, anche nella cinematografia, nella letteratura, voi trovate queste figure in cui la durezza nel giudizio verso gli altri, anche istitutori, quando si descrivono i collegi troppo severi, e c'è sempre qualcuno che è molto duro con sé e molto duro con gli altri. Ecco, perciò questa capacità di perdonarsi e perdonare, credo anch'io che vadano insieme. Perdonarsi anche quando si è incapaci di perdonare, cioè dire, tornando a casa al marito, alla moglie: guarda, ho incontrato Tizio e Caio, beh, non ce l'ho fatta. Avrei voluto salutarlo con un sorriso, avvicinarmi, oggi non ce l'ho fatta, ma magari la prossima volta ci riproverò. Ecco, senza troppo indulgere sulle proprie incapacità e senza fustigarsi, comprendersi perché siamo limitati, e chiedere a Dio la grazia di farcela magari la prossima volta.
Riconoscere di aver offeso è essenziale, e certamente è una delle io credo che quando si va verso l'altro a chiedere perdono, in un certo senso già si riconosce di aver sbagliato, perché se no che necessità ci sarebbe di chiedere perdono? Se uno chiede perdono, lo chiede per qualcosa che ha di male che ha fatto. Invece metterei l'accento su questo aspetto della condizione che giustamente lei ci ha ricordato, come anche una delle condizioni del perdono sacramentale è la volontà di non peccare più. Quando noi accenniamo alla, diciamo, alla nuanza, alla sfumatura del perdono senza condizione, non significa che noi diciamo all'altro continua tranquillamente a sbagliare, ma lo diciamo nel senso che non possiamo aspettare per innescare il processo, perché il perdono è un processo, non è un gesto magico, non è un atto che arriva così all'improvviso. Noi lo vediamo molto come un inizio di un percorso, di un itinerario, e allora non possiamo aspettare come condizione che l'altro è come immettere un gratuito in moto. Tu immetti qualcosa di gratuito in moto e forse poi piano piano il processo si avvia, ma per avviare un processo ci vuole la macchina, la devi accendere insomma in qualche modo per farla partire, e qualche volta mancano le batterie, sono scariche e non funziona il meccanismo perché non ci sono, è lì che uno prova con le proprie capacità, soprattutto per noi cristiani è lì che bisogna ricaricare la batteria altrove. E qui vengo a uno degli esempi che mi sono ricordato nel frattempo, ci è capitato a noi. Una mattina discutevamo su una cosa, perché come è naturale che tra le coppie si discuta, e poi ci siamo ritrovati al di qua e al di là del confessionale senza esserci messi d'accordo che andavamo in quel posto, perché abbiamo capito che forse avevamo bisogno di riconciliarci ciascuno con Dio per poter riattivare anche il circuito tra di noi. Qui viene in evidenza anche questo ora non posso perché non riesco e poi non ho più il tempo. Ecco, questo che non ho più il tempo è molto bella la testimonianza che la Signora ci ha dato, perché per esempio io ho davanti agli occhi il caso di un altro caso in cui c'è meno fede e allora il peso è maggiore. Il fatto di non aver chiesto o di non aver riattivato il dialogo durante la vita, adesso che la persona è venuta meno, pesa. E perché manca quell'aspetto che lei ci testimoniava di una presenza che continua. Se uno non ha questa risorsa è più difficile mettere in gioco la possibilità di un dialogo che continua e quindi di un perdono che può essere in qualche modo anche ottenuto dall'altra persona che sì, non esiste più qui, ma c'è.
C'è Emanuele Marie che racconta di una donna uxoricida, era carcerata, ribelle e depressa, e scrive: un giorno la trovai trasformata, gioiosa, truccata, ringiovanita. Aveva fatto un sogno nel quale il suo sposo le veniva incontro e l'abbracciava chiedendole perdono per averla spinta ad ammazzarlo. Si risvegliò nella luce di quell'abbraccio nel quale ciascuno chiedeva perdono all'altro. Dall'indomani cominciò ad occuparsi delle giovani detenute. Un effetto del perdono è anche questo: mettere in moto, aver voglia di lavorare, di fare qualcosa di buono per gli altri. Ecco, qui è un post mortem, no? Però appare lui che le chiede perdono di averla costretta ad ucciderlo, probabilmente lui aveva avuto anche dei comportamenti, e lei rinasce. E allora questo si collega anche all'altra domanda, dice: posso aspettare che l'altro riconosca? È vero che l'altro deve riconoscere, però qualche volta dipende dalle circostanze, perché in queste cose non si possono dare delle ricette uguali in tutte le situazioni, ma qualche volta un nostro passo rende l'altro più aperto, più disponibile a riconoscere i suoi torti. E se invece noi ci irrigidiamo perché pretendiamo che l'altro lo riconosca, è più facile che l'altro si rinchiuda a sua volta e non voglia riconoscerlo. Quindi adesso come, quando innescare il processo, poi ogni coppia vede dalle situazioni concrete, però ecco, dare una mano perché l'altro possa dire, ma arrivarci è giusto, su quello sono, arrivare a vedere il male col tempo, quando c'è poi la pazienza, anche per evitare di commetterlo una volta ancora, quando uno lo vede chiaramente lo evita, se lo conosce lo evita, no? Ecco, perciò è bene fare anche un'analisi, però prima di fare un'analisi bisogna aver riaperto la comunicazione. Se non c'è comunicazione, ognuno sta separato, irrigidito dalla sua parte, e allora tutto si blocca.
Noi tra i consigli che qualche volta abbiamo dato a delle persone che hanno litigato e che magari non riescono a ritrovare subito un accordo, anzi suggeriamo anche proprio di rinviarlo questo accordo, perché se uno va ad approfondire il litigio è la volta buona che lo rende poi impossibile, suggeriamo appunto di fare dei gesti che stanno a significare il matrimonio non è in gioco. A lui piace la camomilla, siamo litigati, io né gli vado a preparare la camomilla e gliela porto, magari gli metto il bricco dell'acqua sul fuoco, e sono gesti. Adesso ognuno trova il suo gesto, però mantenere aperta la possibilità è importante. E quelli sono gesti che accendono poi il meccanismo, accendono poi l'itinerario, ti dà la forza di partire. E in questo senso io credo che con l'aiuto di Dio ci si riesce. Adesso ci sono due cose ancora da prendere in considerazione. Il perdono dopo il tradimento, che è un tema anche tanto scottante per le coppie. È possibile? Quando è possibile? C'è un tempo per il perdono, un tempo per l'imperdonabile. Cioè, a volte bisogna avere la pazienza di lunghi tempi per perdonare. Però non escluderlo dalla prospettiva, questo è importante. Le coppie di oggi si sposano pensando che appunto non succederà mai nulla di negativo, però dopo 3 mesi o al ritorno dal giro di nozze si separano, perché non hanno messo in conto che c'è anche una possibilità alternativa al litigio d'oltranza. C'è questo lungo, faticoso, in salita, itinerario del perdono.
Su questo campo, quello del tradimento, le cose sono molto delicate, soprattutto tra sposi. Non è possibile pensare al perdono come un semplice gesto morale, dico guarda devi perdonare, allora io faccio questo gesto, oppure faccio un sorriso che diventa un ghigno perché uno non se lo sente dentro. Ci sono delle ferite all'io che un uomo o una donna possono avvertire dentro, che sono profondissime. Io avrei tanto rispetto su queste cose, proprio perché, ripeto, non si tratta del vicino. Dice adesso gli faccio un sorriso, no? Si tratta di qualcuno con cui tu vai a dormire la notte, con cui tu ti abbracci, e se non c'è la persona che si è sciolta, tutto questo non ha senso, oppure una violenza che provoca ancora peggiori malattie di carattere psichico e quindi separazioni. Allora credo che la Chiesa nella sua saggezza ha sempre contemplato anche la separazione in certi casi, cioè non è detto, non è diverso dal divorzio, che significa io rifiuto il matrimonio con te come se non l'avessi fatto eccetera, ci separiamo, ma la separazione è anche una tutela della propria persona. Ora io non posso entrare, perché dopo un tradimento, noi qui abbiamo analizzato anche diverse forme di tradimento, cioè il tradimento di una notte, di una tentazione o frutto di una, c'è il tradimento di settimane, c'è il tradimento di anni, c'è quindi non l'errore ma la convinzione di un'altra strada. Ci sono tante cose da prendere in considerazione e poi fare il possibile. Ogni persona sa Il Cristo ci indica, diciamo, la bussola, ecco, perdonare come Dio ha perdonato. Poi questa realtà noi la dobbiamo commisurare alla nostra possibilità, alle nostre situazioni. Ci sono alcuni che per una vita intera non ce la fanno. Io ho assistito, per esempio, noi abbiamo una coppia amica e loro si sono separati, le ragioni che sanno loro, e un anno fa o meno è morto lui. Guarda, lei ha pianto tantissimo durante la cerimonia funebre, e per me quel pianto era una manifestazione di amore forte, di riconciliazione che li univa nel cielo, perché in fondo ognuno dei due col suo carattere aveva commesso degli errori e dicevano: insieme non possiamo più vivere, non possiamo. Ora quel più può essere fino a quando, ma il tempo che ci è dato, lo dice la Signora, è limitato. Magari fosse stato altri 10 anni, se lui fosse vissuto ancora avrebbero potuto riconciliarsi. È morto, non è stato possibile, ma in quelle condizioni per loro non era possibile. È possibile però sul piano spirituale. Lei, per esempio, negli ultimi periodi addirittura ha comprato una casa per lui, l'ha intestata a suo figlio, però dice così lui la può usare, perché è giusto che lui anche abbia, ecco, avere nell'animo che comunque quello è tuo marito e tua moglie, che tu non te ne liberi come se fosse è vero un oggetto oppure una casa che hai comprato, poi dici sono insoddisfatto perché il panorama non è bello, la rivendo. Non è così. Questa è la concezione forte che ci tramanda il cristianesimo. L'unione matrimoniale è un'unione forte. Poi invece le condizioni in cui viverlo è questo, con serenità, con calma, guardando alle situazioni. C'è tanta sofferenza nel mondo che noi non possiamo dire, perché semplicemente voi, Alessandra e tuo marito, oppure noi andiamo bene d'accordo, ci prendiamo il lusso di giudicare altre persone che a volte contraggono delle vere e proprie malattie per uno sforzo non riuscito di perdonare. E non ce l'hanno fatta, e allora una grandissima misericordia ci vuole per queste persone, e forse anche suggerire, poi anche il sacerdote vi dirà che chissà quanti casi conosce nel confessionale, anche suggerire, guarda, se non ce la fai è meglio una normale, serena separazione. In alcuni casi la devi dire, la devi suggerire, perché magari se no una vecchia concezione porta a trasformare se stessi in vittime. E chi l'ha detto che una moglie, per esempio, lo dico perché spesso nella tradizione erano le mogli a fare la vittima a vita, quando dappertutto si contempla una legittima difesa. Se la presenza dell'altro è talmente offensiva e la ferita su di te è talmente continua, senza prospettive almeno immediate di cambiamento, tu hai anche il dovere di difendere la tua serenità, la tua persona, probabilmente i tuoi figli. Ecco, però dire questo subito e a priori per tutti, insomma, le situazioni sono molto importanti da vedere caso per caso.
Nella famiglia, anche nella nostra famiglia, ma ci sono esempi tra di noi, ci sono esempi con i figli, e qualche volta uno sbaglia con un figlio. A me mi capita più di una volta di essere magari troppo eccessivo in un rimprovero. Ecco, una regola che ci siamo dati è quella di non tramonti il sole sopra la vostra ira, che è biblico, non è che ce lo siamo inventati noi. E allora il tentativo di rimettere le cose a posto, o quantomeno in quella forma del dire vabbè, quel punto lo chiariremo domani, però buonanotte, a quello abbiamo tenuto sempre. E anche i ragazzi tra di loro hanno appreso questa modalità, sia con noi che tra loro.
Un'altra cosa che abbiamo appreso è a prevenire molto. Di solito si dice, ecco, da fidanzati tutte rose e fiori, poi cominciano i litigi. Beh, credo che nel nostro caso è successo il contrario, cioè abbiamo molto litigato perché erano due personalità diverse prima del matrimonio, e poi intanto abbiamo dato il matrimonio per scontato, cioè un punto fermo, non si torna indietro, non ci siamo capiti in certi periodi, oppure abbiamo avuto l'impressione che l'altro non ci amasse, noi non sentivamo più amore. Vabbè, non è una ragione per il matrimonio, è là, E questo è importante perché dà all'altro la serenità e a noi stessi la serenità, andando al lavoro, facendo quello che facciamo, di avere questo punto fermo. E credo che è importante che i fidanzati sappiano questo. Il matrimonio non si tocca, è lì, nella nostra vita è stata decisa, come per lui il sacerdozio. A un certo punto uno deve prendere in mano la sua vita e sapere cosa ne deve fare. Nel momento in cui ha scelto il matrimonio si è anche un po' consacrato all'altro, a Dio nell'altro, all'altro in Dio, è vero, questo punto lo deve avere chiaro nella mente, ma anche renderlo chiaro all'altro, in modo che non ne dubiti, in modo che non sia preso dalla gelosia, dalla fragilità della propria psicologia, dal timore, ecco, però ci sono tante cose da chiarire, da perdonarsi. Allora, prevenire, mettere questo punto fermo, dall'altra parte evitare i motivi di litigio, evitare, conoscersi bene, sapere quali sono le storie che ciascuno si porta dietro, la mia famiglia, la tua famiglia, le esperienze vissute, avere il tempo per parlarne, il tempo della macchina, noi viaggiamo spesso, quindi questo è un tempo prezioso, si può pregare, si può parlare, si può fare il punto sulla situazione coniugale con i figli, allora parlandoci si conosce e conoscendosi si sa quello che all'altro fa male e lo si evita. Allora i litigi si riducono di molto, se non ci sono alternative, non c'è l'idea che guarda che quello lì uscendo può incontrare la segretaria, la collega o la compagna, no, perché questo punto è fermo, anche se la incontrasse rimarrebbe fermo che tu sei sua moglie, che lui è mio marito, e allora questo già ti libera tanto, e poi evitare tutti i motivi, quando poi accade. Anche noi, come abbiamo detto, quello che abbiamo detto non è solo oggetto di studio, è anche tratto dalla nostra esperienza, per cui ci siamo dati un po' di tempo, alcune cose che non erano chiare, a volte andando a dormire ci siamo semplicemente detti, che ne so, un qualcosa, non so cosa, o fatti un segno, qualche volta ci facciamo un segno di croce, o sulla mano, dove capita. Però, come dire, non parliamo adesso, non è che possiamo fare tarallucci e vini se non ci sono, non è che possiamo abbracciarci se non c'è, sono cose che vanno da sé, però capita dopo, magari uno ci dorme su, si chiarisce le idee, vede le cose in un altro modo, si ha l'occasione, perché anche gli eventi sono importanti, sono gli eventi, a volte io ho una persona con cui non vado d'accordo, dico io vorrei tanto riconciliarmi, però siccome è quella che ha avuto il torto, ha commesso un torto verso di me, non voglio neanche arrendermi in maniera disonorevole, allora aspetto gli eventi e accade che per esempio ci incontriamo in un determinato posto, ecco, allora lo raccolgo, raccolgo lo sguardo che prima fuggiva, facendo quello che è possibile, può essere dire buongiorno, quel po' che posso fare in quel momento, senza troppo esigere da me, ma senza neanche scappare di fronte alle difficoltà. Beh, insomma, esempi più di questi non possiamo dire, perché poi sono giorno per giorno, come la persona che ci ha interrogato sicuramente sa, che si vivono queste cose e spessissimo c'è da perdonarsi. Qualche volta rimaniamo in silenzio, in un buon fecondo silenzio, come si dice, maturano tutte le cose sotto la paglia, nel senso che fare un viaggio,
il formaggio di fossa, no?
Il formaggio di fossa, ecco, qualche volta ci accade di stare zitti lungo tutto un viaggio, magari 3 ore, perché è successo qualcosa, non ci siamo capiti, o comunque abbiamo bisogno di distanza, e poi dopo viene, però la fedeltà a noi, reciproca, e a Dio è una formula magica che a un certo punto fa scattare un nuovo amore, a un certo punto scatta, non sai neanche da dove è venuto, ma com'è possibile che poco fa ce l'avevo e adesso ho il gusto di sorridere, sento che mi riama, che io lo riamo e questo amore è fresco e bello e forse più bello di prima. Io credo che sia un frutto della fedeltà, della saper stare come Maria ai piedi della croce, quando in famiglia non va bene è un po' una croce per noi, è un dolore grande perché uno si è sposato, ha puntato tutto lì e quello gli crolla. Saper stare però ai piedi della croce significa semplicemente attendere, e poi viene la resurrezione.
Tanto per rimanere ancora negli esempi concreti, noi ci siamo dati come regola di non pubblicare nulla non condiviso. Immaginate quante volte abbiamo discusso, Quante volte abbiamo non condiviso l'aggettivo, il modo di esprimersi. All'inizio litigavamo tantissimo. Perché? Come? Quello che ho scritto io a te non ti va bene? Insomma, provate. E invece poi piano piano abbiamo appreso quest'arte del rinviare, del fermarsi un attimo, dell'aspettare anche la voce dello spirito che ti suggerisce l'aggettivo adatto. E arriva. E questo l'abbiamo sperimentato tante volte.
Quello che è bello è che l'aggettivo non è quello mio, proprio mio, non è quello proprio suo, è qualcosa di nuovo però che sta bene a tutti e due. Troviamo la formula nella quale ciascuno dei due può dire sì, questo mi va bene, perché uno gli viene in mente un altro aggettivo, un'altra frase, dice, ma questo ti disturba? Magari lui dice no, beh, questo va bene anche a me, allora abbiamo trovato la formula giusta.
Ora abbiamo qualche minuto per qualche domanda e approfitto per chiedere due cose io, perché volevo tornare e sottolineare una cosa che mi è piaciuta molto e che avete detto anche nelle risposte sulla fedeltà come valore, che mi sembra una cosa molto bella per impostare un rapporto sul perdono. Volevo chiedere se in questa ottica la fedeltà intesa come credere nel rapporto, nella sua tenuta, nonostante tutto, eccetera, soprattutto se poi lo si vede anche nella prospettiva di Dio, volevo chiedere se anche la stima dell'altro è un valore che, diciamo così, è ricompreso in questo senso. Cioè, credo che il perdono nasca quando io vedo nell'altro la capacità anche di un superamento dei suoi limiti, nella capacità di accogliermi, nella capacità di essere molto di più di quello che nel momento in cui sono arrabbiato non riesco a vedere, nella sua capacità di un cambiamento e tutto il resto. Quindi la stima dell'altro come valore, penso, non so se è un altro modo per dire la fedeltà come valore. E poi la seconda domanda che volevo fare, spero di non andare fuori tema, ma mi è venuto in mente mentre ascoltavo la risposta sul discorso del tradimento e della separazione come conseguenza che a volte diventa anche opportuna. Volevo chiedere quale atteggiamento la comunità cristiana nel suo insieme può e deve avere verso queste coppie che vivono la separazione, a volte il divorzio, e che quindi in qualche modo vivono un'esperienza di non perdono, perché non solo, diciamo così, c'è un risvolto ormai statisticamente diffuso, significativo, ma perché forse, ecco, come comunità cristiana ci interroghiamo poco verso questo aspetto qui, che per esempio coinvolge l'accesso ai sacramenti e tutta una serie di altre cose, ma forse anche proprio la difficoltà che le famiglie sane, se si può usare questo aggettivo per chiarirci, hanno di accogliere anche le famiglie che sono in difficoltà su questo versante, che mi pare nasca proprio dal non perdono, cioè dalla difficoltà del perdono.
Diamo l'ultima chance a chi vuole intervenire ancora, ecco.
Io solo due cose, praticamente allora devo mettere insieme le idee perché non pensavo. Ok, ci sono. Io e mia moglie non è tanto che siamo sposati, siamo giovani, e durante il fidanzamento siamo stati accompagnati appunto da una coppia un po' più adulta di noi, che poi nel momento del bisogno sapevamo essere disponibile, e di fatto ci sono stati dei momenti, parto da delle considerazioni che vengono dalla nostra esperienza per poi magari fare così, aprire la domanda, ecco. E appunto in un momento di bisogno particolare dove ci si scontrava sui nostri limiti e guardandoci in faccia non facevamo altro che praticamente amplificare quello che poteva essere la discussione piuttosto che trovare un punto d'arrivo, siamo arrivati a capire che in quel momento poteva essere un aiuto il fatto di confrontarci con una coppia esterna, in questo caso noi avevamo loro, che e di fatto abbiamo trovato una risposta utile, perché sono stati non ha fatto niente di particolare, ma sempre si è fatto di ascoltarci e su alcune cose aiutarci a vedere, io per la mia e lei per la sua, quello che l'uno praticamente chiedeva all'altro di vedere, è stato utile proprio a superare questo momento di difficoltà e quindi poi riuscire anche a aprire il cuore, a perdonarci tranquillamente, perché questa cosa ci è stata utile proprio per superare così questa situazione. Quindi non so, siccome sono arrivato anche un po' in ritardo, se è stato accennato appunto, se è stato fatto un riferimento, però per noi questo elemento di avere una coppia che cioè una, può essere una coppia o un prete o chi sia, però un riferimento esterno a volte a noi è sembrato molto utile per poter uscire da quelli che possono essere dei conflitti che perdono, per quanto con tutta la il desiderio di perdonarsi che ci possa essere, però davanti appunto al problema così a volte può essere fatica a riuscire a venirne fuori da soli, quindi questa cosa a noi è stata utile, appunto volevo chiedere così se poteva essere appunto un punto così da far presente o... Invece l'altra cosa che è la sessualità legata al perdono, nel senso che appunto parlo per quel che è stato il nostro cammino e il confronto che abbiamo avuto riguardo a questi temi, ecco, ci sono stati sempre questa coppia, ci sono stati dei momenti dove praticamente ci hanno fatto notare, ci hanno chiesto se nei momenti di difficoltà la sessualità era una cosa che andava in crisi o meno, e guardandoci la prima cosa che si fermava nel momento in cui c'erano degli screzi o delle difficoltà era proprio questo tasto. E ci hanno fatto notare, partendo dalla loro esperienza, ci hanno detto di provare a pensare se magari questo invece non poteva essere, per quanto magari non ci si sentisse proprio a posto, un elemento proprio favorevole a ricreare, a ristabilire una sintonia, per quanto non si sia magari in pace. Così, se non potesse essere anche questo uno strumento per arrivare così a creare una situazione un pochettino più favorevole, comunque non metterlo in crisi, magari per, quindi in senso un po' più ampio, la sessualità nella coppia è legato al perdono, ecco.
Grazie. C'è un'altra?
No, la mia è un flash. Soltanto un flash, mi allungo un po' quello che diceva Federico prima. A me ha scioccato ieri, leggendo il giornale, la notizia relativa alla separazione degli over 60. Dopo 35-40 anni di matrimonio, siccome io li ho passati da poco e così via, non vorrei, è una battuta la mia, ma veramente quella notizia letta ieri mi ha veramente scioccato. Ma c'è una moltitudine, una quantità di gente che dopo 35, 38, 42 anni di matrimonio arriva alla pensione, arriva ai 60, 62 anni. Questo probabilmente è il succo di tutto quello che voi avete detto, il discorso del perdono e del non perdono, arriviamo a quello. Ma veramente quella notizia ieri mi ha scioccato. Grazie.
Io legherei la prima, il primo item che ci ha messo in gioco Federico e l'ultimo. Noi stiamo vivendo una fase sociale in cui la fedeltà è diventata una menomazione quasi. Se voi guardate i serial televisivi, guardate, leggete i giornali, il gossip, la vita dei grandi, diciamo che l'infedeltà è diventato un valore invece che un disvalore, e quasi che la fedeltà è di quei poveri incapaci di avere avventure,
o che non hanno carteggiatori o che non hanno possibilità di conquistare delle donne, eccetera.
Allora voi capite che c'è da fare un lavoro attento con le nostre coppie per rimettere in chiaro che il matrimonio si regge sulla fedeltà come valore, non sono tutte sciocchezze quelle che hanno addirittura messo in giro la storia di un gene dell'infedeltà che esiste tra le varie, nella mappatura genetica avevano trovato anche il gene dell'infedeltà, quasi
deresponsabilizzando completamente, perché io non c'entro niente, c'ho un gene dentro.
come secondo elemento hanno messo in gioco che fa bene, fa bene alle coppie, rivitalizza il rapporto. Ecco, queste sono sciocchezze che vanno in giro, che si leggono su giornali di letteratura nazionale, non è che e poi non ci possiamo meravigliare se ci si separa dopo i 60 anni. Se si prende atto di una mentalità che sta diffondendosi di mancanza di riferimenti religiosi, mancanza di serietà umana, perché da sempre la persona si è qualificata come capace di mantenere una promessa. Una persona è tale se ma quello lì non è un farfarello, insomma, è uno che quando dà una parola dà la parola. Qui nel caso del matrimonio non c'è solo una parola detta così per caso, è una promessa. La capacità di mantenere una promessa qualifica una persona. Allora una persona con tutti i crismi è capace di essere fedele e di mantenere una promessa. Noi in più ci aggiungiamo, nella nostra incapacità abbiamo un garante, che è il nostro sacramento del matrimonio, che è un testimone privilegiato della nostra volontà, che interviene nel momento in cui noi abbiamo bisogno. Allora, rimettere in chiaro che la fedeltà è un valore è importantissimo. Non solo, quello che dice Federico è anche proprio nella lettura della pubblicistica più attenta, la stima dell'altro fa parte del gioco della relazione. Io non posso non avere stima dell'altro se non mi metto nelle condizioni di avere stima di me e comunicare all'altro la stima per lui, per innescare questo processo di reciprocità di stima.
La stima dell'altro non significa che l'altro non possa sbagliare, ma che io gli dico: tu puoi fare più e meglio di quello che hai fatto. Come facciamo con i nostri bambini? Quando sbagliano, poiché noi li amiamo, non rompiamo con loro il rapporto. Magari un momento li castighiamo, che ne so, uno schiaffetta, però diciamo: tu devi fare meglio, tu puoi fare meglio. Siamo in grado di ridargli quella fiducia, quell'investimento importante nel rapporto con l'altro, che l'altro sente su di sé, e sentendo che è oggetto di fiducia trova in sé la forza per ricominciare.
Tu sei più del tuo errore, tu vali di più, tu puoi andare meglio e comportarti in maniera più adeguata, nonostante il fatto che in questa occasione hai sbagliato.
Bene, poi la sessualità legata al perdono, qualche volta può essere un rapporto, può essere di incoraggiamento e di consolidamento dell'unione. Sì, è vero che qualche volta, ma bisogna stare molto attenti, anche qui dipende da caso a caso. E comunque l'amore libero vuole il consenso, l'amore matrimoniale vuole il consenso, dunque vedere se l'altro è nelle condizioni di amare, di riamare, perché chi ama bussa sempre alla porta dell'altro, vuoi, sei in grado di, là capisce se può essere il caso o no, può essere, sì che può essere. Può essere, dipende, però bisogna saper leggere i segnali, come l'altro reagisce, che non sia un'invadenza o una violenza, e questo ognuno, ma nel matrimonio, specialmente nei giovani, questo non c'è. Però non so dare una risposta che vale sempre per tutti allo stesso modo. In alcuni casi suona come un'offesa, come mi hai fatto questo e adesso pretendi, e adesso vuoi, cosa vuoi? Suona così. Altre volte suona invece come un motorino d'avviamento per ricominciare. A chi distinguere l'una dall'altra cosa? A chi è in gioco in quel momento? Certe cose non ce le può dire nessuno, non ce le può dire lo psicologo, non ce le può dire il sociologo, non ce le può dire il prete, perché di fronte a quella situazione ci siamo noi e noi dobbiamo prendere la nostra decisione. E questo ha a che fare anche con quanto si diceva sull'accompagnamento. Penso di sì, l'accompagnamento è importante, però si può fare in tanti modi diversi. Lei lo ha trovato attraverso una coppia, lei ha citato anche per altro, può essere per altri potrebbe essere un sacerdote, può essere può essere un esperto. L'importante è essere molto attenti alla scelta, che qualche volta si scelgono delle persone che invece di aiutare complicano il rapporto e magari portano un po' di zizzania senza volerlo, magari certe forme di analisi di psicologia che distruggono. Invece ci sono persone che sono andate allo psicologo perché avevano problemi di rapporti di coppia e poi si sono separati completamente. Cioè, non so, non voglio andare contro gli psicologi, la psicologia è una grande scienza, per carità, ma voglio dire che quando si sceglie, questo può succedere anche con un prete, perciò non ce l'ho con gli psicologi. Ci sono delle persone, ho conosciuto qualcuno che dice: guarda, il prete ha fatto questa funzione negativa nel nostro rapporto. Voglio solo dire, stare attenti a scegliere. E da che li riconosci? Dagli effetti. Se dopo essere stata con quella persona ti senti veramente migliorato, incoraggiato a ricominciare, senti frutti positivi, è buona. Ma non vale di per sé avere la patacca. Sociologo, psicologo, quindi risolvo magicamente i tuoi problemi. Saper scegliere la coppia più adulta, la persona esperta, il sacerdote, a seconda dei casi, con cui noi possiamo fare un cammino che sia conforme alla nostra vocazione di sposi e che non sia invece distruttivo.
La comunità cristiana ha un grande compito in questo, e la comunità dei gruppi famiglia ha un grande compito in questo, perché è questa comunità che crea questa corrente calda di rapporto tra le persone, che consente, dà la forza anche di mettere in gioco il perdono, ma prima che rivolgersi verso anche le coppie in difficoltà, è anche questo stare insieme, questo condividere, questo mettere in comune, questo partecipare a una preghiera comune. Tutto questo favorisce come la chiamava il vostro conterraneo filosofo Mancini, costituisce una corrente calda. È proprio un'atmosfera calda che è fatta da tutto questo amore messo in comune, non rinchiuso solo dentro la coppia. Il perdono, ha scritto Ricoeur, eccede di molto le categorie della giustizia e della politica, appartiene all'ordine della carità che supera anche l'ordine della moralità. Il perdono è legato a un'economia del dono, in cui la logica della sovrabbondanza supera la logica della reciprocità. Poiché supera l'ordine della moralità, l'economia del dono appartiene piuttosto a ciò che si potrebbe chiamare la poetica della vita morale. Se si salva nella parola poetica il suo doppio senso, creatività sul piano della dinamica dell'agire, del canto, dell'inno, e sul piano dell'espressione verbale, appunto, dell'inno, dice lui. Ecco, l'inno è quello famoso, quello di Paolo, la carità sopporta tutto, eccetera, eccetera.
Sì, riguardo a quello degli anni 60, le separazioni che avvengono negli anni, i divorzi negli anni 60, certo colpiscono tutti, anche noi effettivamente. Qui Don Mauro, giusto?
No,
Don Bruno diceva, mentre lei parlava, dice forse anche le badanti, ecco, no, ci può essere sicuramente... Ci può essere sicuramente una tentazione che riemerge negli anni della vecchiaia. Nello stesso tempo, però, io ripensavo anche a un film di Bergman, che però non voglio citare il titolo perché non sono sicura se ricordo bene, in cui c'è una signora, può avere 65, che va dall'avvocato a dire che si vuole separare. Una signora che sembra un pochino appassita, però comunque una bella signora, un pochino appassita. E l'avvocato dice: ma che cosa le è successo? Suo marito la tradisce. Ah, dice: no, non è quello. Ma allora forse la picchia? No, ma dice: mai, per carità. Dice: non le dà abbastanza di quello che può servirle? No, dice, non è. Ma allora dimmi, che senso, io che motivo ci metto? Qual è la ragione? Dice: senta, io ho vissuto con fatica il mio matrimonio, ho tirato sui figli. Prima ho dovuto tener fede a questa promessa perché i miei figli erano piccoli, avevo un dovere verso di lui, verso i miei figli. Adesso tutti sono sistemati, nessuno ha più bisogno di me. Io voglio riprendermi la mia libertà e gli ultimi anni dedicarli a me stessa. è impressionante. Però lei mi ci ha fatto pensare, non do nessunissima risposta a questo, ma evidentemente lì, in quei casi, non è la questione della badante, ma è un disagio che viene a monte, vero? Sono anni e anni in cui magari uno ha incassato, aggiustato perché i figli non potessero risentirne, e a un certo punto la goccia, no? Accade qualcosa che fa decidere.
Quando la comunità cristiana è matura, si apre alle coppie in difficoltà, non chiude gli occhi di fronte alla coppia in difficoltà, ma non si mette a fare neanche il giudizio, oppure tutto va bene, accoglie, porta la difficoltà insieme alla persona o alla coppia che la manifesta, la fa partecipe della sua vita, nonostante che magari non può, se è divorziato, non può accostarsi al sacramento dell'Eucarestia, ma ricorda a questa coppia che Dio è presente nella vita delle persone in tante forme. Se una comunità cristiana vive il momento della parola di Dio, e lì non c'è la presenza vera di Dio, certo che c'è. E allora ci si comunica con la parola, ci si comunica nella solidarietà verso i poveri, verso i fratelli bisognosi, verso i malati, verso i diversamente abili. E lì, addirittura durante il Giubileo, è una delle forme della, come si chiama, quello che viene concesso, scusate, questa è la gioventù che viene in grande evidenza, veniva concessa l'indulgenza anche per una visita a una persona ammalata. Allora è anche quella una presenza di Dio, come è presenza di Dio qualunque cosa hai fatto a uno di questi piccoli, l'hai fatto a me. Addirittura in quel caso il Vangelo ci ricorda che chi viene chiamato, venite benedetti dal Padre mio, perché avevo fame, rispondono, questi che vengono chiamati proprio dalla parte destra, rispondono, ma quanto mai, Signore, io non t'ho mai visto. Quindi questo non aveva fede, non aveva conosciuto, quindi veramente una grande libertà interiore da avere come comunità cristiana verso questi fratelli che soffrono. E poi ci sono delle regole, le regole.
E altre volte vedi delle coppie che convivono e che mantengono tra loro un amore più vivace, non hanno saputo ben sfruttare il sacramento, le prime, non lo so, ma questa grande apertura è fondamentale per vivere nel mondo di oggi serenamente e per essere testimoni veri. Gesù avvicinava i peccatori, parliamoci chiaro, il resto fa parte del nostro mondo vecchio.
Grazie. Voi, alla vostra pazienza finora.
Non si interrompe un'emozione, quindi l'applauso l'abbiamo lasciato a fine. No, penso di interpretare il pensiero di tutti nel ringraziarvi per le cose belle, chiare, profonde, insomma, che abbiamo ascoltato in questa chiacchierata di questa mattina su un argomento che così è spinoso per certi aspetti, fa parte del vissuto quotidiano, quindi pare che sia stata veramente una bella mattinata, un bel momento di crescita tutti insieme. Vi dobbiamo veramente ringraziare per quello che abbiamo ascoltato e, come dicevo all'inizio, insomma, anche per la disponibilità a essere qui con noi. E vorrei approfittare di questo momento, perché Attilio e Giulia Paola rimarranno con noi per il pranzo, però poi devono rientrare necessariamente a casa, quindi non si fermeranno fino alla fine del convegno. E quindi mi sembra questo il momento per veramente dire un grosso grazie per la vostra presenza qui con noi, per questa amicizia che, diciamo così, è nata complice il convegno. E adesso andiamo a pranzo, i bambini non vorrei che ci dovessero non perdonare il fatto che facciamo tardi a pranzo. Grazie ancora, grazie veramente di cuore. Abbiamo anche Allora, per il pranzo, come saprete, abbiamo predisposto per un primo per tutti quanti. Chi però fosse venuto non ha con sé eventualmente qualcosa di secondo, eccetera, c'è anche della piadina, eccetera, che si può...